Amici d'ascolto, buongiorno da Giancarlo Lavella. La sigla è la stessa, questa è Non Solo Sport, anteprima del sabato. Una puntata questa dedicata all'inizio della stagione calcistica, in particolare del campionato di calcio di Serie A, perché di fatto poi la stagione è già cominciata sia col campionato di Serie B che con la finale di Supercoppa Italiana che la Juventus si è aggiudicata per 4-0 sulla Lazio, ma di questo abbiamo già parlato. Dunque, campionato con una Juventus che cerca di riconfermarsi per la terza volta consecutiva alla vetta della classifica, ma con diverse squadre che tenteranno di renderle dura la vita. Innanzitutto, ecco, un primo commento col nostro ospite in studio, Amedeo Lo Monaco. Buon pomeriggio, Amedeo.
Buon pomeriggio.
Tra l'altro, ecco, tu condurrai la trasmissione di lunedì prossimo e in quel caso sarà in fase di commento per quanto sarà accaduto in questa prima giornata. Senti, una domanda di carattere generale. Quanto influiranno le parole che nell'udienza di prima di Ferragosto Papa Francesco ha rivolto alle nazionali di Italia e Argentina? Abbiamo più volte detto una sorta di appello a tutto il mondo sportivo, del calcio in particolare. Ecco, non essere troppo protagonisti e riscoprire quello che c'è di bello nell'essere dilettanti.
Spero che queste parole di Papa Francesco abbiano un peso specifico, rilevante, lungo tutto l'arco della stagione, perché è importante, sicuramente è fondamentale recuperare proprio l'aspetto amatoriale nello sport, nel calcio, nello specifico, perché solo così si possono davvero riavvicinare le famiglie anche allo stadio.
Ecco, diciamo che chiaramente nello sport, quello professionistico, girano cifre da capogiro. Non ultima quella di oltre 100 milioni di euro con i quali il Real Madrid ha pagato il britannico Bale, una cifra che batte tutti i record in questo momento. Ecco, è morale secondo te un trasferimento del genere a queste cifre?
Non penso che sia morale, penso che in questo caso rientri anche in una sorta di derby spagnolo, nel senso che dopo i botti del mercato del Barcellona, che si era assicurato Neymar, anche quell'acquisto davvero faraonico, il Real Madrid ha risposto con un acquisto davvero sensazionale dal punto di vista dei numeri. C'è da chiedersi se questo tipo di mercato sia tollerabile. Io penso di no.
Prima di passare al nostro ospite di oggi, un tuo primo pronostico su come sarà questa stagione, come sarà questo campionato. Ancora la Juventus farà da lepre da inseguire?
Juventus che troviamo proprio nel primo atto di questa stagione, sul palcoscenico di Marassi, scenderà in campo contro quella che lo scorso anno è stata un po' la bestia nera dei bianconeri, perché sia l'andata sia al ritorno la Sampdoria ha conquistato 6 punti. Credo che la Juventus possa sicuramente recitare il ruolo di primaria anche in questa stagione, ma stiamo attenti a Fiorentina e Napoli.
È quello che penso anch'io, anche perché forse Lazio e Roma non sono attrezzate sufficientemente per portarsi ai massimi livelli della classifica e Inter e Milan hanno qualcosa ancora da mettere a punto. Ma entriamo un po' più nel particolare di questa prima giornata di campionato, lo facciamo collegandoci con la redazione sportiva di Avvenire, dove c'è Massimiliano Castellani. Buon pomeriggio Massimiliano.
Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti.
Ecco, si riprende dunque a fare sul serio con la prima giornata di campionato. Oggi già gli anticipi Verona-Milan e Sampdoria-Juventus di questa prima tappa che poi porterà alla conquista dello scudetto 2013-2014. Innanzitutto, ecco, una domanda di carattere generale. Massimiliano, come vedi questa stagione?
Ma è una stagione che sembrerebbe più equilibrata da quelli che sono stati un po' gli effetti di mercato, anche se i primi segnali dalla finale di Supercoppa Italiana hanno mostrato una Juventus nettamente superiore, una Juventus che ha battuto la Lazio 4-0, ricordiamolo, e che ci ha dato l'impressione di essere ancora la squadra da battere, che può lottare su tutti e tre i fronti. Però dobbiamo anche registrare un rafforzamento da parte del Napoli, un Milan che probabilmente sarà più consolidato, e poi c'è anche questa nuova fase dell'Inter che si affida alla guida di Mazzarri, senza poi sottovalutare appunto le due romane e una Fiorentina che l'anno scorso è stata un po' una delle grandi rivelazioni del campionato.
A proposito di una delle due romane, ecco, la Roma, e i giallorossi, a detta anche di molti sostenitori della squadra, stanno facendo un po' di tutto per invece non rafforzarsi, al contrario stanno vendendo i pezzi migliori. Si parla ora del trasferimento di Lamela addirittura. Ecco, che squadra sarà?
Innanzitutto bisogna verificare se questi nuovi schemi di Garcia possono funzionare. La Roma comunque riparte da un 4-3-3, sembra una Roma comunque ancora abbastanza legata a degli schemi zemaniani, nonostante che Zeman è stato il grande bocciato della passata stagione. Come dicevi tu, tutto è molto legato al mercato, bisogna vedere se dei gioielli come Lamela andranno a Londra e non resisteranno alla tentazione dei 4 milioni di euro all'anno che gli sono stati promessi, e vedere anche se magari con l'uscita di un giocatore del genere la Roma arriva anche un altro giocatore interessante come Ljajic della Fiorentina. Quindi è molto legato a quelle che saranno le mosse delle prossime ore, delle prossime settimane, prima della chiusura del mercato giallorosso.
Potrebbe essere questa la stagione della vittoria definitiva su quel brutto fenomeno del razzismo sugli spalti. Vediamo che si fa tanto per combattere questa tendenza, ma poi di fatto nessun arbitro ha il coraggio di sospendere le partite, cosa che sarebbe prevista, no?
Beh, c'è un regolamento che parla chiaro, però il problema è che fino adesso è stato soltanto possibile effettuarlo per una gara amichevole come è stata quella l'anno scorso Pro Patria Milan e quel famoso caso Boateng. Io credo che bisogna stare anche molto attenti a volte a strumentalizzare il fenomeno, perché ad esempio si è partiti con il caso Costante, dove nella partita del triangolare team, dove questo giocatore del Milan anche lui ha lasciato il campo, però poi dall'immagine della Digos si è visto che non c'era nessun tipo di coro razzista, di atteggiamento razzista da parte del pubblico. Oggi cominciamo subito con un test molto importante, che è quello di Verona, dove si sa che è una piazza sempre stata abbastanza tradizionalmente calda e soprattutto si è fatta riconoscere per degli episodi di razzismo in tempi non sospetti. Si comincia con un Balotelli che potrebbe essere il bersaglio mobile. Diciamo che bisogna stare anche molto attenti, come hanno fatto anche il sindaco Tosi di Verona, a dire che comunque Balotelli si prende sempre gli insulti perché è un personaggio antipatico. Quindi io credo che va fatto un discorso invece molto serio, si deve assolutamente cominciare a fare un'operazione di antirazzismo che parta dalle scuole. In Francia ci stanno riuscendo grazie a un grandissimo divulgatore che è anche un ex campione del mondo come Lilian Thuram. Da noi dobbiamo trovare un testimone all'analogo.
Ecco, anche perché è giusto casomai beccare Balotelli quando lui come personaggio ha degli eccessi, no? Però criticarlo per il colore della pelle, questo no, assolutamente.
Assolutamente no, però ripeto, anche il discorso dell'antipatia che viene fatto nei suoi confronti a volte è anche esagerato, così come molto spesso possono essere anche esagerati i suoi atteggiamenti in campo. Però ricordiamoci che da quando ha fatto un po' la sua comparsa questo ragazzino, perché all'epoca era un ragazzino quando esordì nell'Inter, è sempre stato un po', diciamo, la pietra dello scandalo, quando in effetti invece sappiamo benissimo, per chi lavora anche a contatto con la nazionale, che si tratta poi di un ragazzo molto simpatico e soprattutto molto attaccato a quello che sono i colori azzurri.
Massimiliano Castellani, volevo analizzare adesso brevemente con te proprio le singole partite di questa prima giornata di campionato. Abbiamo detto Verona-Milan e Sampdoria-Juventus sono gli anticipi di oggi. Potrebbero, ecco, le squadre di casa mettere lo sgambetto a queste due grandi, appunto i rossoneri e i bianconeri, campioni d'Italia?
Ma Verona è una squadra che innanzitutto ha l'entusiasmo della neopromossa, no? Dove mancava da 13 anni, quindi questo ritorno è sicuramente un ritorno molto importante. In più vuole lanciare un giocatore che è un campione del mondo come Luca Toni, che in precampionato e poi anche in Coppa Italia si è visto decisivo nel gol, ad esempio, che ha eliminato il Palermo nella gara che il Verona ha disputato al Barbera. Quindi è una partita, poi esiste anche una tradizione, come tu ricorderai, la fatal Verona, in cui ci fu un Milan che perse uno scudetto, quindi ci sono anche degli ingredienti, diciamo, di cabala, di tradizione, che sono molto simpatici.
Ecco, fammi sfoggiare qui, perché ero adolescente, ma seguivo 5-3 con il Verona di Cadè, mentre la Juventus veniva a vincere a Roma e conquistava all'ultima giornata con il gol di Cucureddu lo scudetto.
Esatto. E poi c'è questa Juventus che la Sampdoria è una Sampdoria un po', come al solito, fatta in grande economia da parte della famiglia Garrone, è una squadra che non ha grandissime ambizioni, lotterà per fare un campionato, per mettere in mostra i propri giovani. C'è Gabbiadini, che dovrebbe essere un po' la punta di diamante di questa formazione doriana. Sulla carta, insomma, la Juventus oggi, non dico che farà una passeggiata, ma se è quella che abbiamo visto all'Olimpico, dovrebbe vincere in maniera abbastanza sciolta.
Ecco, poi c'è Inter-Genoa, che è il terzo anticipo praticamente, perché di domani si gioca alle 18, mentre le altre saranno in serata. Il Genoa è stata sempre una squadra ostica per l'Inter.
Ma il Genoa poi è una squadra che secondo me si è rafforzata prendendo questo trequartista che volevano anche le grandi, che è Lodi, ha ripreso Gilardino, secondo un attacco, quindi è una squadra che si è, credo, strutturata bene rispetto all'anno scorso, in cui aveva fatto un mercato tra entrata e uscita, c'erano circa 40 giocatori coinvolti. Però qui si trova di fronte a una grande come l'Inter, che vuole assolutamente rinascere e farlo in fretta. Ha fatto un mercato abbastanza così, non in grandissimo spolvero, però aveva già anche dei giocatori importanti, no? E quindi oggi lancia questa coppia d'attacco abbastanza inedita con Palacio, il giovane Belfodil preso dal Parma. Credo che è una squadra in cui si dovrà vedere la mano di Mazzarri, che di solito non sbaglia, però è anche vero che ha chiamato forse il test più difficile della sua carriera di allenatore, perché questa è una squadra che deve cancellare in fretta i famosi anni del triplete di Mourinho, e quindi non sarà facile, insomma, cancellare un simulacro del genere.
Ecco, poi sempre brevemente ti metto insieme Cagliari-Atalanta e Parma-Chievo, presumibilmente sì, squadre che non dovrebbero lottare per posizioni altissime della classifica, ma ecco, un'occasione per tutte e quattro di partire bene in un campionato dove i punti alla fine serviranno.
Il Cagliari innanzitutto l'importante è che sia lo stadio, perché l'anno scorso ricordiamoci che è stata un po' la squadra che ha fatto da migrante costante, in una situazione quasi paradossale, con il famoso Isarena, che ha portato anche il suo presidente Cellino in carcere. Cagliari-Atalanta è sicuramente uno scontro salvezza anticipato, mentre sul discorso del Chievo pure, che è una squadra che comunque ormai sappiamo benissimo che ogni anno fa queste imprese, no? Perché tale si tratta, è una squadra di quartiere che ritrova poi anche il derby con il Verona. Se la vede contro un Parma che secondo me invece anche per il fatto di aver comprato Cassano e aver rilanciato Amauri, credo che è una squadra che abbia comunque un organico che potrebbe addirittura lottare per l'Europa League, però sarà soltanto il campo a dirci qual è l'esatto valore degli emiliani.
Ecco, poi le due romane con due impegni che potrebbero anche questi non risultare facilissimi, la Lazio in casa con l'Udinese, mentre la Roma va a Livorno, dove spesso in passato è incappata in pareggio o addirittura in sconfitte.
Livorno è un po' come il Verona contro il Milan, no? Vive l'effetto di neopromosso, c'è grandissimo entusiasmo, è una partita abbastanza rara, una partita molto difficile per la Roma, perché comunque la squadra di Nicola è una squadra molto grintosa, è un bellissimo gruppo di giovani, molti sono anche livornesi, quindi c'è una sorta di spirito molto molto campanilista, molto forte. La Lazio, quella vista con la Juventus, è abbastanza preoccupante, perché ha giocato con tre registi e la cosa è che non è uscito fuori un grande film, anzi un film dell'oro, ho visto il 4-0 della Juventus. Trova un Udinese che però appare un po' appannata, ha subito un 3-1 in Europa League in casa, è probabilmente vicina all'eliminazione, e poi l'Udinese, se tu ricorderai, Giancarlo, ha delle partenze sempre alla handicap, no? Ricordiamo il primo anno di Guidolini di tornata a Udine, dopo 5 giornate era 0 punti e si parlava di esonero, poi tutti gli anni l'Udinese invece arriva tra le prime 4-5 piazze del campionato.
Ecco, poi c'è il Napoli, che a detta di molti potrebbe essere la anti-Juve di quest'anno, che se la vede col Bologna.
È una partita, diciamo, un esordio non difficilissimo per il Napoli, però insomma c'è sempre da tenere in considerazione che la squadra di Pioli ha fatto sempre bene quando ha giocato al San Paolo. Però c'è un Napoli che sicuramente, nonostante la perdita del grande matador, del goleador delle ultime stagioni, capocannoniere delle ultime stagioni, Cavani, è una squadra molto ambiziosa, che ha trovato un Higuain che ha già conquistato la piazza, che addirittura chiede consigli a Maradona per come vincere lo scudetto a Napoli, e poi c'è Rafa Benitez, che secondo me è uno dei migliori allenatori a livello internazionale, che non ha avuto la possibilità di esprimersi, non ha avuto il tempo di esprimersi nella sua precedente esperienza italiana all'Inter, quindi credo che il Napoli possa veramente diventare ancora di più l'anti-Juventus in questa stagione.
Ecco, infine Torino-Sassuolo, che sarà l'ultima partita della domenica, e poi il posticipo Fiorentina-Catania. Tanta curiosità per vedere questo Sassuolo di Francesco, se saprà far bene altrettanto come ha fatto tra i cadetti.
Confesso che Sassuolo è una delle squadre a cui io tengo di più per simpatia, perché è una squadra veramente quasi a regime familiare, dove Di Francesco è stato bravissimo l'anno scorso a trascinare la promozione, una squadra piena zeppa di giovani, tanti giovani interessanti che sono rimasti, a cominciare da Berardi, che però oggi è squalificato per questo debutto nel Sassuolo nella sua storia di 90 anni per la prima volta in Serie A. Incontra un Torino che è sempre un po' così, una squadra costruita non sempre perfettamente dal presidente Cairo, fatta sempre con molta accortezza economica, e in più c'è il caso Maresca, che è questo giocatore che tutti ricorderanno, diciamo, vezzeggiò in un derby i tifosi Granata, e i tifosi Granata adesso si stanno ribellando, non lo vogliono all'interno della rosa del Torino. E infine la Fiorentina, sì, Fiorentina-Catania è una bellissima partita, perché sono due squadre che forse l'anno scorso ci hanno fatto divertire di più, giocano un bellissimo calcio. Quest'anno ci si aspetta tantissimo dalla Fiorentina dopo la passata stagione. La squadra di Montella è considerata una delle squadre che potrebbe entrare all'interno del novero delle squadre di Champions, l'anno scorso l'ha sfiorata. Bisogna vedere, insomma, quali saranno gli effetti della cessione di Jovetic, se ci sarà quest'anno un Gomez, come tutti si aspettano, porterà quei gol che l'anno scorso sono mancati la squadra viola.
Bene, grazie Massimiliano. Veramente in conclusione, lo facciamo all'inizio di ogni stagione calcistica, per il piacere a volte anche di farci smentire poi dai fatti, no? Ecco, il pronostico: chi si porterà a casa lo scudetto 2013-2014?
Ma io credo che, a meno che non succedano dei sussulti incredibili, o addirittura può soltanto perdere la Juventus, ecco, siamo molto sintetici, può soltanto perdere la Juventus, poi può accadere di tutto, siamo alla vigilia di un anno mondiale, e in genere tra la vigilia della mondiale e poi i postumi di un mondiale possono accadere delle sorprese. Io credo che però, se la Juventus non ce la farà, l'unica in grado, che ha un organico e forse la mentalità ormai giusta per arrivare fino in fondo, è il Napoli. Quindi queste sono, per me, la prima e la seconda piazza. E poi per il terzo posto credo che il Milan abbia qualcosa in più rispetto alle altre.
Benissimo, staremo a vedere, non abbiamo la palla di vetro, però tante competenze, ecco, nel tuo caso soprattutto, per dire come sarà questa stagione. Grazie Massimiliano. Prego.
Giancarlo, per lasciarmi un attimo di spazio al discorso delle previsioni, credo che però tra queste tre uscirà lo scudetto. Io mi auguro che esca tra una di queste tre, anche perché se ci sarà una lotta serrata fino in fondo ne giocherà lo spettacolo, e soprattutto il pubblico magari tornerà a riempire questi nostri stadi che negli ultimi anni hanno fatto conoscere pesanti vuoti.
Lo speriamo veramente, e commenteremo poi lunedì nella puntata canonica di Non Solo Sport quanto avvenuto in questa prima giornata di campionato. Grazie a Massimiliano Castellani per essere stato con noi a Non Solo Sport Anteprima. Grazie. Dunque, ancora un grazie a Massimiliano Castellani. Amedeo Monaco, sei d'accordo con quanto diceva Castellani a proposito del Sassuolo? Il Sassuolo ha sempre militato nelle serie inferiori, poi ha fatto questa bellissima scalata insieme al tecnico Di Francesco ed è arrivata in Serie A. Potrà mettere lo sgambetto ad alcune grandi?
Ma credo che nel caso del Sassuolo, come anche per le squadre cosiddette provinciali, siano fondamentali le prime giornate, perché nelle prime giornate l'entusiasmo può essere determinante anche per cogliere risultati che alla vigilia sembrano insperati. Quindi iniziare bene per il Sassuolo, ma anche per altre squadre che lotteranno per la salvezza, sarà davvero determinante poi per arrivare a questo risultato.
Ecco, beh, saremo a vedere quello che succederà. L'importante è, ecco, che ci sia spettacolo, che ci sia però soprattutto lealtà e correttezza.
Queste sono un po' le coordinate che si devono sempre tenere presenti quando si parla di sport, di calcio, correttezza in campo, che poi di riflesso porterà pure, speriamo, alla correttezza sugli spalti.
Ecco, grazie a te Amedeo, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport Anteprima. Ricordo ai nostri ascoltatori che tu condurrai Non Solo Sport del lunedì prossimo, quindi con i commenti sui primi risultati di questo campionato di calcio, quindi tutti all'ascolto del canale italiano della Radio Vaticana insieme ad Amedeo Lomonaco. Grazie anche a Massimiliano Castellani di Avvenire che ha commentato insieme a noi questa prima giornata. Da Giancarlo Lavella a voi tutti un cordiale saluto e una buona domenica.